www.redigio.it e la storia continua. E i cerusici in prima linea. Non c'è alcun dubbio che la professione medica occupi, nelle società tradizionali come nelle più moderne società contemporanee, un posto del tutto particolare, che fa del medico e del chirurgo uno dei personaggi più spesso rappresentati, sia nelle miniature dei codici medievali che nelle pitture di età moderna o nelle pagine dei nostri giornali e periodici. E lo stesso vale, almeno fino a un certo punto, per la letteratura, specialmente quella in ambito popolare, per non parlare poi della TV, anche se su questo doppio terreno il medico deve ormai fare i conti con la concorrenza di altre figure professionali non meno attraente agli occhi dei più e della sua. Occorre tuttavia ricordare che non sempre questa figura professionale ha goduto presso la gente della fama che le sue competenze, oltre al suo prestigio sociale, al suo tenore di vita, che gli procurano oggi. Anzi, ci fu un tempo in cui il medico era più spesso vittima di burle e beffe che oggetto di rispetto e ammirazione, in cattedra o in piazza. Ed è proprio su questa ambivalenza del medico nell'opinione comune intende porre l'accento in un contributo dal bel titolo Elisir di suggestioni e rimedi di saggezza, che occupa all'incirca la terza parte del secondo volume di una nuova collana della Vallecchi, dedicata alle professioni. Come era già stato fatto in un precedente volume dedicato al notaio, il medico, immagini di una professione, non si limita al Medioevo e copre l'intero periodo che va dall'antichità alla soglia dell'età contemporanea. Offre perciò un ampio ventaglio di immagini e di testi che la dicono lunga non solo sull'ambivalenza della figura del medico nella società dell'era preindustriale, ma anche sulla diversità dei personaggi ai quali la gente si rivolgeva nella speranza di trovare rimedio alle proprie sofferenze. Esisteva innanzitutto una nettissima separazione tra la professione di medico e quella del chirurgo. Si diventava dottore fisico o dottore in medicina dopo lunghi anni di frequentazione all'università, mentre il sapere dei chirurghi si tramandava di solito da padre in figlio. I primi parlarono tra loro in latino, i secondi conoscevano solo il volgare. E spesso il chirurgo non disdegnava di praticare la sua arte sulle piazze o in altri luoghi pubblici, cosa del tutto inconcepibile per il dottore in medicina, sempre rappresentato nelle illustrazioni all'interno della camera di un paziente oppure, a partire dal 400, sul pulpito di un teatro di anatomia, circondato da allievi e assistenti. E il medico si riconosceva infine dall'abbigliamento che lo accomunava al nobile e per il quale gli era spesso consentito di derogare alle leggi suntuarie che in molte città dell'Italia, dalla fine del Medioevo, limitavano il lusso del vestiario, maschile o femminile che fosse. Cavadenti e a concia ossa. Ma al di sotto dei medici togati e dei chirurghi esisteva anche un variegato mondo di guaritori, cavadenti, barbieri e a concia ossa, eccetera, che andavano di piazza in piazza e di paese in paese a proporre i loro rimedi. E questi mercanti della salute itineranti come li chiamavano gli autori di un libro, oltre a vendere farmaci e unguenti di incerta composizione, strappavano anche i denti, incidevano ascessi, riducevano le fratture, il che non vuol dire che fossero tutti venditori di fumo, anzi, astuti imbonitori o anche simpatici ciarlatani, a immagine del famoso Dulcamara dell'Elisir d'amore. In realtà, a dispetto degli epiteti ingiuriosi di cui la Corporazione Ufficiale dei Medici non ha mancato di coprirli, non pochi di loro, come ricorda giustamente, detenevano un vero sapere, magari acquisito in modo del tutto empirico, ma è tuttavia capace di portare un reale sollievo alla sofferenza della gente più povera. www.radiocomunitaria.it e la storia continua.